Allora faremo una serie di riflessioni e poi un po' di attualizzazione su questo brano del Vangelo, il cui titolo è La chiamata alla testimonianza, ed è l'introduzione del secondo grande discorso di Matteo, il discorso e le istruzioni per la missione, per la testimonianza. Ovviamente molte realtà sono legate al contesto culturale ed ambientale in cui Gesù le proclamava e Matteo le annunciava alla sua comunità, però cercheremo di cogliere lo spirito e l'atteggiamento interiore per arrivare anche a un'attualizzazione nelle nostre coordinate storiche, geografiche, culturali del mondo di oggi, un mondo in profondo cambiamento rispetto a quello. Innanzitutto partiamo dal primo versetto che ci è presentata la missione di Gesù. Gesù andava attorno per tutte le città e villaggi, tutte possibili. Vedete questa enfasi? Non escludere nessuno. Non escludere questa disponibilità perché tutti siano raggiunti. È quasi enfatico, perché poi realmente né Gesù nel suo ministero, né noi nella nostra testimonianza possiamo raggiungere tutti. Però questa disponibilità a tutti, non tocca a noi selezionare, non tocca a noi precludere, opporre confini e criteri. La disponibilità del cuore deve essere per tutti. Certo, sperimentiamo anche i limiti della nostra realtà, sperimentiamo i limiti della nostra azione, sperimentiamo la contraddizione e l'incomprensione dell'opera, però questa disponibilità del cuore, che deve essere disponibile a tutti e a tutto, con una totalità che è un po' l'immagine del cuore di Cristo. E cosa fa Gesù? Insegna nelle loro sinagoghe predicando la buona notizia del regno, la buona notizia del regno dei cieli. È un po' il tema di questi esercizi, questo regno dei cieli che mai è definito, ma sempre viene presentato come questo evento di grazia che raggiunge la storia e che continua dentro la nostra storia umana in condizioni che cambiano, ma come evento di novità del Signore, di salvezza per l'uomo. Ecco la buona notizia allora del regno. Questa storia non è abbandonata, questa umanità non va verso il nulla. Questa storia è nelle mani del Signore, anche se non è immediatamente leggibile e visibile, continuamente dobbiamo risvegliare la consapevolezza della presenza del regno così come Gesù ce la dona e come la rende presente. L'annuncia la buona notizia del regno e cura ogni malattia e infermità, cioè pone segni che la vita cambia, la vita è restituita alla sua pienezza, lì dove è ferita, lì dove è mancante. Non magari secondo le nostre attese, dicevamo, in continuità con le nostre attese che diventano pretese e vorremmo sempre una vita piena in salute, in benessere e in giorni. Non esattamente in continuità con quello, ma aprendola a quello che è la dimensione dell'incontro con Lui, l'incontro di salvezza. Ecco, allora il primo versetto ci dice qualcosa sinteticamente di quello che Gesù sta operando. Ma adesso arriviamo a farci una domanda che va un po' più in profondità. Che cosa sta alla base, nel cuore di Cristo, alla base di questa azione di Cristo per cui percorre tutti i villaggi, tutti, questa disponibilità a tutti, annunciando la buona notizia del regno dei cieli, Dio si prende cura di voi e rinnovando la vita, dando i segni di questo arrivo del regno di Dio, del compiersi di questa azione salvifica. Che cosa c'è alla base di questa azione di Gesù? Che cosa c'è nel suo cuore? che lo spinge a questo. Ecco, qui arriviamo al primo punto della riflessione di stamattina e mi sembra molto importante. Guardate il versetto 36. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. I discepoli, quando le folle la sera erano stanche e sfinite, dicono a Gesù: congedale, perché vadano qualche posto a riposare e ad acquistarsi da mangiare. I discepoli prendono quasi le distanze dalle folle sfinite e stanche. Perché? Perché sperimentano l'incapacità, l'impotenza davanti a questa realtà. Perché? Perché non se la sentono di assumersi la responsabilità. Guardate Gesù, vedendo le folle ne sentì compassione. La passione per loro, patire per loro, la sofferenza della folla diventa la sofferenza condivisa, compatita da Gesù. Il suo cuore è toccato dalla realtà della folla. Ecco la ragione in fondo. Non è chiuso su se stesso, ma il suo cuore di fronte alla realtà è toccato, la compassione. Non sto fuori dalla situazione che vedo, la vide. Quante cose vediamo in un giorno? E non possiamo lasciarci toccare da tutte. Se poi le vediamo alla televisione, quante ne passano? Va bene, è vero. Però dobbiamo anche chiederci: ma quali cose che vedo mi toccano il cuore? Non ce n'è nessuna? Ci sono solo le mie? Ecco, quali cose che vedo mi lascio toccare il cuore, mi fanno ferire il cuore, mi fanno sanguinare il cuore, mi fanno uscire dalla mia solitudine? Perché poi alla fine la compassione è quella capacità di uscire da me stesso, la mia solitudine dorata in cui credo di trovare me stesso, in realtà in cui smarrisco sia il senso della mia umanità, sia il senso della mia vita, che è fatta per essere donata e essere attenti agli altri. Ecco la compassione. Assumere il dolore dell'altro come se fosse il proprio. Ecco cosa c'è alla radice dell'azione di Gesù. Vedendo le folle, non l'indifferenza, non la distanza, non il calcolo, come hanno fatto i discepoli, non il senso opprimente dell'impotenza, cosa vuoi che faccia, ma innanzitutto lasciarsi toccare il cuore. Mi tocca, ne soffro, forse non ho le soluzioni, forse non ho risposte globali a tutto, ma non sono indifferente. Questo mi permette innanzitutto di uscire dalla mia solitudine e indifferenza e di diventare un cuore umano, capace di essere, di soffrire per le sofferenze degli altri. E che cosa fa soffrire il cuore di Gesù? L'abbiamo detto: vedere la gente stanca e scoraggiata, la cultura della stanchezza, della depressione, della disillusione, della rivalsa, quindi gente stanca, disorientata, che quindi si chiude su se stessa. Eppure sembra che cerchi anche un riferimento. Dove trova un riferimento? Soprattutto un riferimento umano, qualcuno che ascolta, qualcuno che si prende a cuore e carico di lei. E questa gente stanca, come dice il Vangelo, è sfinita, disorientata, senza un orizzonte di futuro e di speranza. Eppure che cerca Gesù, lo cerca. Ecco allora cosa c'è al cuore dell'azione di Gesù. C'è questa compassione, questo patisco con te, divido con te. E vorrei aggiungere due cose, vorrei aggiungere almeno due cose ancora su questa compassione. Cosa fa Gesù allora quando vede le folle stanche e sfinite? Ripeto, oggi è un po' una cultura della stanchezza, della depressione, della disillusione, non ci fidiamo più di nessuno, siamo diventati un po' cinici, non ci attendiamo. E allora nasce la rivalsa, ma io ho fatto, io avevo detto, io... E nasce la lamentela. Cosa fa Gesù davanti alla folla stanca e sfinita? Guardate, è bellissimo, eh? Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messa. Prima di fare, cioè prima di agire o reagire a quella situazione, Gesù, con questo sguardo di benevolenza e di condivisione, invita alla preghiera, invita a entrare in sintonia con Dio, col cuore di Dio, il padrone della messe, colui nelle cui mani è questa realtà, con il cuore di Dio, e mettersi in qualche modo in contatto con Dio. Prima di agire o reagire, mettersi in contatto con Dio, in un certo senso penetrare nel suo cuore, guardare con i suoi occhi, vedere il mondo come lui lo vede. Condividere la preoccupazione di Dio. Sì, Dio ha questa preoccupazione nel cuore e ce la rivela Gesù nella sua compassione. Il Dio invisibile ha nel cuore questa preoccupazione per la gente sfinita e stanca. Il cuore di Gesù ci rivela il cuore di Dio, si lascia toccare e ferire. Questo perché la preghiera innanzitutto? Sì, qui dirà perché mandi operai alla sua messe, ma innanzitutto per rendere stabile la nostra compassione, non un'emozione del momento. Siamo capaci di grandi emozioni e di commuoverci, e poi siamo capaci di grandi dimenticanze e indifferenze, perché tutto è legato al nostro umore e alla nostra emozione. Se una cosa ti tocca e ti è vicina e poi passa, sei capace di grandi cose, sei capace di cose meschine, ma questa è la natura umana, è il cuore umano. Ecco allora la preghiera che ti fa entrare in sintonia col cuore di Dio e rende stabile questo tuo sguardo, questo tuo sentimento, non legato all'emozione, ma legato all'esperienza di Dio. Sì, Dio in Gesù si rivela come colui che compatisce, patisce con l'umanità, potremmo dire. Ha una passione nel cuore per l'umanità. Ecco il Dio di Gesù Cristo. Una passione d'amore. E soffre nel vedere la gente sfinita e stanca. Soffre al punto che dona suo figlio, che vive questa compassione concreta nella sua vita fino a vivere la sua passione, che è la sofferenza nel donare la vita, quando non è accolta e capita, ma è rifiutata e respinta. Quindi la compassione ci dice cosa c'è nel cuore di Dio, una passione per l'umanità, ci dice la ragione della passione di Cristo e ci dice come noi, entrando in questo cuore del Padre, condividiamo poi il cammino di Cristo e andiamo verso l'umanità facendoci carico. Quindi la nostra cultura concreta, religiosa, diventa cultura della responsabilità, della gratuità, del vedere e condividere la sofferenza degli altri, senza la pretesa di essere noi salvatori, di risolvere tutto. Non è tutto, ma è piuttosto il punto di partenza. Ecco, in questa prima frase, questa premessa dei versetti 35, 36, 38 del capitolo 9 di Matteo, ci viene indicata la missione di Gesù, questo andare, annunciando la buona notizia del regno e mostrandone i segni di questa azione salvifica presente, ma ci dice cosa spinge Gesù a fare questo, cosa c'è nel suo cuore, come guarda l'umanità, come la guarda l'umanità, come la guarda Dio l'umanità. Ci dice questo, ed è la cosa più importante. Come guarda Dio l'umanità? Stupiti i primi cristiani nel capitolo 3 di Giovanni dicono: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Non per giudicare il mondo, non per condannare il mondo, ma per salvarlo. Dio ha tanto amato. Ecco, Gesù, la sua compassione rivela questo cuore invisibile di Dio che ha una passione per l'umanità, non per condannarla, non per giudicarla. Allora sempre dovrò dire: ma chi sono io per giudicare e condannare questo mondo, questi tempi, questa terra? Sempre dovrò dirmelo. Uscire dalla spirale della lamentela, della negatività, della nostalgia. Se Dio ama questa terra e questo mondo, io lo condanno. Non perché tutto vada bene, assolutamente. Non siamo ingenui e vediamo che le cose non vanno. Ma per entrare nell'atteggiamento del cuore di Dio rivelato in Gesù, nel quale tenta di coinvolgerci, perché la radice, la ragione, la motivazione della nostra testimonianza, della nostra missione, qualunque essa sia, in qualunque contesto ci troviamo, dovremmo essere un riflesso di questa passione che Dio ha nel cuore per l'umanità, di questo sogno che Dio ha nel cuore per l'umanità, fare dell'umanità così divisa, in conflitto, la sua famiglia, radunare tutte le genti. Alla fine dei tempi si raduneranno tutte le genti, quindi saranno una grande adunanza e fraterna. E oggi non lo vedi questo, ma questo è il sogno di Dio, questa è la salvezza di Dio, che l'anticipi quando entri in questo suo sguardo e suo cuore. E Gesù per questo guarda la folla così, la folla che poi lo abbandonerà, non lo comprenderà, lo metterà in croce e vivrà questa compassione per loro fino a servirli e donare la vita. E noi entriamo in questa storia che è la storia della salvezza, che salva il mondo e salva la nostra vita. E vedete, la conseguenza è che, come dicevo già, che allora mi faccio carico, il mio cuore è ferito e si fa carico del... non ha tutte le risposte, non ho tutte le soluzioni, non arrivo a tutto, non sono il salvatore, ma non sono indifferente. La mia vita è ferita al punto che vivo trasmettendo questo amore del Padre nelle situazioni, nei tempi, negli incontri che mi sono dati di vivere. La mia vita diventerà, lo vedremo alla fine, umana, non disumana, dove prevale l'indifferenza, l'interesse personale, quindi genera solitudine e sofferenza, una vita disumana in cui ci ritroviamo soli. Oggi la fede deve rendere la vita umana, capace di lasciarsi toccare il cuore, di ascolto e di accoglienza. Ma questa è la conclusione. Andiamo avanti. Quindi vedete l'importanza del cuore, no? Che il mio cuore, quando si parla di cuore, nel linguaggio biblico si intende l'interiorità della propria personalità, il luogo dove maturi le decisioni, maturi gli orientamenti della vita. È nell'interiorità, non nell'esteriorità. È nell'interiorità che incontri Dio, è nell'interiorità che combatti la battaglia tra il bene e il male, è nell'interiorità. Quindi una vita interiore, la vita spirituale è innanzitutto una vita interiore, non costruita sulle apparenze, quello che si vede, quelle che gli altri vedono, che a volte sei disposto a tutto per questo, no? Pur di non perdere la faccia, la stima, pur di farti approvare, pur di avere un tornaconto, ecco l'esteriorità. Il cuore invece indica l'interiorità, il luogo dove realmente ti emerge il desiderio di Dio, se vivi per Dio o per te stesso. Se ti sta a cuore la tua salvezza eterna e quella dei fratelli o il tornaconto immediato. Se diventi capace di vincere la seduzione del male, evitando la via della violenza, della prepotenza, dell'imposizione, e accetti la via dell'accoglienza, dell'ascolto, dell'amore mite e debole che sembra inefficace. È nel cuore, nell'interiorità, che decidi e combatti questa battaglia. Quindi vedete l'importanza poi del cuore e dell'interiorità. Facciamo un passo avanti, vediamo il capitolo decimo e sono i primi 14 versetti. I primi 14 versetti e poi vi invito a leggerlo tutto. Ma colgo tre linee di riflessione intanto, no? Vedete, chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, di guarire ogni sorta di malattia e di infermità. In Matteo la chiamata dei 12 coincide con l'invio in missione. Quasi a dire che la chiamata dell'elezione del discepolo, del seguire Cristo e del far parte del gruppo, coincide anche con un compito, una missione nei confronti dei fratelli, nei confronti dell'umanità. Ma quello che voglio sottolineare è più un'altra cosa, ed è la prima riflessione che vorrei fare, che già ieri abbiamo visto. Chiamati, chi chiama? Gesù. Chi dà loro il potere? Gesù. Andiamo al versetto 5. Questi 12 Gesù li inviò. Chi li invia? Gesù. Vediamo il versetto 7. Strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. E sono le stesse parole di Gesù, che nell'apparire in Galilea aveva detto: il regno dei cieli è vicino, convertitevi. Andiamo avanti, guarite gli infermi, sono i segni che Gesù faceva. Quindi annunciare il regno, guarire gli infermi, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco, rileggendo queste frasi è chiarissimo che la testimonianza e la missione ha origine in Gesù ed è ripetere la sua opera e la sua missione. È lui che chiama, non è un'opera mia, quindi, ecco, vedete, secondo la mia misura, secondo le mie visioni, secondo i miei risultati. Riconosco anche qui che lui che chiama è lui che dà il potere, è lui che invia. Quindi è tutta relativa a Gesù. Trova in lui il suo motivo. La vivo per in obbedienza a lui. Ecco, seguendo Gesù imparo a dare fiducia a lui, e la sua parola diventa quasi criterio regolatrice della mia vita e della mia testimonianza. Quindi non solo trova in lui la sua origine e la sua autorevolezza, ma addirittura trova in lui il modello. Cosa devo fare? Quello che ha fatto lui. Il regno dei cieli è vicino, la vita cambia, diventa più umana. Ecco, quindi lo stile, la dinamica trova in lui la sua origine. La prima cosa è sempre questa, quando rivolgiamo lo sguardo alla nostra vita, riconoscere che lui è la ragione per cui ci mettiamo al servizio, sembra scontata. Ci rivolgiamo ai fratelli, ci lasciamo toccare il cuore dalle situazioni, sembra scontata, sì, però dobbiamo continuamente risvegliarla, perché pian piano il nostro io prende le sue rivalse dentro di noi e si mette al centro, si mette lui sul trono. E poi quando le situazioni diventano difficili, quando non hai riconoscenza, quando subisci ferite vere o presunte o incomprensioni, allora dici: ma tocca agli altri, il tuo io prende sempre il sopravvento. Capire che la testimonianza e la missione sono lo stare con Gesù, la grazia di stare con Gesù, e lui condivide con noi, oltre al suo sentimento di compassione con l'umanità che è la radice di tutto, condivide con noi la sua opera, la sua, non la nostra, la sua opera. Io sto continuando l'opera di Gesù e quindi devo lasciare a lui l'origine e a lui che mi dica come deve essere. Non devo essere io, dire ma adesso non è il momento, ma adesso non è opportuno. Io devo umilmente vivere questa obbedienza e vivere lo stile di Gesù. Come si incontrerà, come si realizzerà, e ci sfugge un po' questo. Quali i tempi di Dio, i modi di Dio nel realizzarsi, non sono il nostro possesso, altrimenti sarebbe un'opera nostra. Ecco, allora la prima cosa, la consapevolezza di un'origine da Dio, di un'iniziativa in Lui, li mandò. Un progetto e una decisione che ha innanzitutto il fondamento e l'origine in Lui. Quindi dobbiamo tornare a Lui quando siamo stanchi, quando non vediamo chiaro, quando non otteniamo i risultati, quando ci viene voglia di dire ma non tocca più a me, bisogna tornare a Lui. E la consapevolezza anche allora che se è in Lui io devo uscire da me stesso, andare oltre me stesso, andare oltre, questo uscire. Cosa dice Papa Francesco? Una chiesa in uscita, in uscita. Ecco, la testimonianza è questo movimento di uscire, innanzitutto dal mio io, dalle mie convinzioni che, sebbene valide, a volte acquisite anche con sofferenza ed impegno, diventano anche i miei schemi mentali e i miei confini oltre i quali non vorrei più andare. Diventano anche sempre i miei. Questo uscire nella convinzione che ho una buona notizia, la buona notizia del Signore. Che il Signore ha una buona notizia per l'umanità, un'umanità stanca e sfinita, un'umanità divisa in guerra, ha una buona notizia, vuole dire guarda che questo male non prevale sul bene. E la mia vita diventa un segno di questo bell'annuncio. Il regno di Dio è arrivato, guarda che la malattia è vinta, il demonio è scacciato. Non lo vedo ancora, ma è reale perché la mia vita è stata toccata da questa esperienza positiva. Quindi l'iniziativa in Dio, l'uscire da me, un messaggio positivo, perché se invece lo senti sempre come un dovere che devi eseguire, ti sfianca, ti logora. Ma certo che c'è anche il dovere, la fedeltà al dovere, ma non è l'anima della nostra esperienza di fede, di discepolato e di testimonianza. L'anima è proprio questa, è opera di Dio. Quindi alla fine non potrà mai neanche controllarla, ci supera, ha tempi diversi dai miei, io sono tentato di avere i miei tempi e i miei modi, mentre affidarmi a questa iniziativa di Dio, questo uscire da me, questo avere la convinzione che è positivo, è positiva nel cuore, questo è un po' quello che mi sostiene. Seconda serie di riflessioni che vorrei fare: Gesù insiste molto sulla povertà. Versetto alla fine del versetto 8, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Si può dare per un tornaconto materiale, per un tornaconto affettivo, per un tornaconto spirituale, insomma cerchiamo sempre il nostro tornaconto. Cioè cerchiamo sempre di avere un ritorno delle cose che facciamo, perché se fai le cose per niente, gratuitamente, sembrano perse. A che serve? Per niente, gratuitamente. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E poi continua, versetto 9, non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone. E quante, è chiaro che è legato al contesto del tempo, all'itineranza del tempo, tutte queste raccomandazioni, e quindi dobbiamo renderle attuali per noi oggi. Però vedete l'insistenza nel richiamare la condizione indispensabile della povertà, cioè che è la logica, guarda che la tua sicurezza non è in quello che fai e in quello che hai, la tua sicurezza, la tua fiducia è in Dio. Sì, la povertà, quindi vivere senza cercare sicurezze nelle cose e nei risultati, indica che riconosco che la mia fiducia è nel Signore che mi manda, mi fa uscire da me, ho una buona notizia da portare, è opera sua. In fondo, come ieri dicevo, riconoscere l'iniziativa di Dio vuol dire vivere la riconoscenza e la lode. Oggi dico, vivere l'iniziativa di Dio nella concretezza della vita significa vivere la fiducia esprimendola in un atteggiamento e in una vita sobria e povera. Non cerco le sicurezze, non mi attacco alle sicurezze umane, siano esse materiali, siano esse gli esiti del mio impegno e del mio cammino. Può esserci e può non esserci. Ecco, accettare questa precarietà, e oggi vediamo che tante nostre opere vengono meno e non, ci manca la sicurezza anche per il futuro, ci vengono meno anche le vocazioni. Accettare di vivere questa situazione come fiducia in Dio, non come disimpegno, non come perdita di amore per l'umanità, non come perdita di disponibilità ad annunciare la buona notizia del Regno, ma accettare anche la precarietà dei risultati, del numero, ma anche la precarietà economica. Noi siamo abituati nelle nostre istituzioni religiose occidentali ad avere la povertà personale ma non istituzionale. Io non ho delle risposte per questo. Siamo incerti magari a livello personale, ma a livello istituzionale abbiamo tutti delle buone sicurezze per il futuro. Ecco, io adesso invito a guardare a questa pagina del Vangelo. Non ho le risposte a tutte le situazioni, so che quello che è indispensabile per la missione e che viene sottolineato da Gesù è questo atteggiamento di povertà, che diventa libertà anche, libertà e leggerezza. Se hai troppi pesi non ti muovi mai, se sei troppo attaccato non ti muovi, non sei disponibile ad andare. Ma certo, poi bisogna lavorare in un posto con continuità, ci vuole competenza, poi sopraggiunge la malattia, l'età, non è che puoi muoverti continuamente, lo sappiamo, e non è che bisogna sballottarci di qua e di là, però nel cuore sono disponibile a fare quello che Dio, questa libertà interiore, questo distacco interiore, questo vivere. Se ti carichi di bagagli fai fatica a partire, no? Se invece ne hai pochi, è più facile. Questa leggera, ma è solo un'immagine, eh? È solo un'immagine. Per dire che però ci interpella questo, mi sembra, che riconoscere la povertà è sempre innanzitutto fiducia in Dio e non nelle sicurezze umane, che vanno comunque usate e gestite per la missione, per i fratelli e le sorelle. Ecco, avere però questa fiducia in Dio esige anche un distacco, un saper uscire da me stesso, un saper accettare anche gli scacchi e i fallimenti, la precarietà di tante situazioni, l'incertezza di dove stiamo andando. Ecco, non mi viene meno la fiducia, non cado nella depressione. Questa povertà che si esprime in tanti modi è fiducia in Dio. Fiducia nella sua opera e che il suo regno è in mezzo a noi. E poi povertà diventa anche il modo con cui Gesù entra nella storia per amare, spogliò se stesso, per servire, l'ho già detto, per servire, per lavare i piedi devi abbassarti, non puoi stare in alto se vuoi lavare i piedi, devi inchinarti, abbassarti come Gesù, che da Dio devi lasciare un po' alcune tue sicurezze, e poi diventa sempre anche condivisione con gli altri, le cose di questo mondo in funzione della comunione e non dell'accaparramento, come è la logica di questo mondo, l'accaparramento, l'accumulo a scapito proprio degli altri, quindi disinteressato, indifferente all'ingiustizia, alla violenza, disposto a tutto, e con una logica invece di comunione in cui prevale la comunione. Terza ed ultima cosa, che però siamo già alla fine del tempo, dobbiamo fare anche l'aggiornamento, vabbè, lo faremo dopo. E l'ultima parte, gli ultimi versetti, fermiamoci sull'ultimo, e poi se leggerete l'altra parte di questo capitolo decimo, emergerà con forza ed insistenza il clima drammatico della testimonianza e della missione. Se qualcuno, versetto 14, non vi accoglierà, quindi non avrete sempre il successo. La missione è anche incomprensione, è anche non accoglienza, è anche rifiuto. Veramente la testimonianza è qualcosa che esige il coinvolgimento personale e dà un po' il termine del dibattito in un processo. Processo tra i discepoli e il mondo, meglio ancora, tra la logica mondana e la logica della fede del discepolo. Ti trovi a vivere dentro questo contesto in cui non sempre, vivendo il discepolato, quindi la fiducia in Dio, il dono della tua vita, incontri comprensione, accoglienza, anzi misteriosamente incontri la contrapposizione, il rifiuto, il conflitto, che tenta di scatenare in te reazioni, confusioni, aggressività. Non abbiate paura, dirà Gesù andando avanti, non abbiate paura. Mentre questo clima crea in noi le paure, i conflitti, le reazioni, è proprio un contesto processuale. La mia testimonianza è un coinvolgimento di vita a seguire Cristo. Non vale la testimonianza, come nei processi, per sentito dire, vale dove sei testimone. E così dove tu sei testimone, coinvolto in questa storia di salvezza, in questa compassione di Dio per l'umanità che Gesù ci ha rivelato e donato, e che noi umilmente ma anche con coraggio ogni giorno cerchiamo di lasciarci coinvolgere. Ed è efficace, ma non alla maniera umana, non perché prevale sempre, non si impone la parola di Dio, non si impone il regno di Dio. Le parabole ce lo diranno, subisce anche lo scacco e il rifiuto, e rimane qualcosa di misterioso agli occhi dei discepoli. Come mai alcuni credono e altri no? Addirittura, come mai all'interno della comunità stessa rimangono giusti e peccatori? Come mai nel mio cuore ci sono momenti in cui mi apro alla fede, momenti in cui sono capace, dimenticandolo o perché al sopravvento altre realtà, di altre realtà? Ecco, questo dramma, la parola di Dio è efficace ma a modo suo. Il discepolo deve proclamarne la bontà e la verità, ma poi lasciare a Dio i modi e i tempi del risultato e della realizzazione. Comunque, ripeto, la testimonianza non è una parola, un annuncio teorico, ma è dove io sono coinvolto e testimonio con la vita questa fiducia in Dio. Ma chi te lo fa fare? Ecco, quando uno ti chiede chi te lo fa fare, susciti la domanda: ma cosa c'è nel tuo cuore per rimanere sereno in mezzo alle difficoltà? Continuare ad amare nonostante non venga capito e rifiutato. Cosa c'è nel tuo cuore? Quando la domanda nell'altro può essere suscitata, perché uno può anche chiudersi e dire lo fa in nome di Satana, no, come a Gesù, fa i miracoli in nome di... Ma quando invece, ecco, noi stiamo dando la testimonianza che non è plagio, che non è violenza, che non è imposizione, ma è che lasciare che la nostra vita sia coinvolta in questo cammino di discepolato con Cristo, ed è una buona realtà, è una realtà efficace, salvifica, è la salvezza del mondo dove c'è questo, anche se non si vede immediatamente. chiudo qui perché sono quasi le 10. C'era un po' di attualizzazione da fare, magari la faccio durante l'omelia, ecco. Rileggete questo brano di il secondo discorso di Matteo, cogliendone proprio cosa c'è nel cuore di Gesù che lo muove e come manda i suoi e come manda noi.